Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare l'azione fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili a aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto, lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare, partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo secondo sabato del mese di dicembre nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della terza domenica di Avvento, che noi desideriamo intenzionare per la guarigione degli infermi. Tradizionalmente la terza domenica di Avvento viene denominata Gaudete, cioè gioite, e questo motivo caratterizza l'antifona d'ingresso che riporta letteralmente un versetto della seconda lettura di oggi. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. E questa vicinanza è data dall'approssimarsi della festa di Natale. Nei secoli passati, in questa domenica, si interrompeva il digiuno di Avvento e i paramenti del sacerdote possono essere rosacei a indicare anche visivamente il clima interiore che dovrebbe caratterizzare questa terza domenica di Avvento. Io non ho indossato, andrò su domani, la casula rosa, perché facendo la messa di guarigione per gli infermi utilizzo questa pianeta che è stata utilizzata da un santo e che mi è stata data per vie che non so nemmeno io spiegarmi, comunque è arrivata qui a Sant'Alberto perché doveva arrivarci, perché per delle cose proprio estremamente misteriose, e quindi io la utilizzo poi per la benedizione dei fedeli e anche se non c'è una certificazione a livello scritto che questa pianeta sia stata utilizzata da un santo, è stato certificato dalle reazioni che le persone hanno avuto, soprattutto persone che erano disturbate dal maligno, che hanno riconosciuto, cioè lo spirito del male ha riconosciuto l'appartenenza di questo arredo sacro al santo a cui si dice che sia appartenuto. Quindi abbiamo delle prove, direi, abbastanza certe, per questo che io utilizzo questo paramento nella messa di guarigione degli infermi. La nostra gioia è motivata oggi dal riunirci a celebrare l'Eucarestia del Signore e per pregare per la guarigione degli infermi che, trovandosi in una situazione di malattia che ordinariamente è accompagnata da dolore fisico e sofferenza morale, hanno indubbiamente maggiore difficoltà a gioire. Quando uno sta male, sta male. Ecco, sta male fisicamente e anche interiormente ha un riscontro, ha una conseguenza. Con queste disposizioni interiori vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Padre, tu sei per ciascun uomo un Salvatore potente che vuole che i suoi figli vivano in pienezza, in comunione con Lui, nella pace e nella gioia. Ti chiediamo perdono se con i nostri pensieri, parole e azione non abbiamo corrisposto adeguatamente al tuo amore e per questo non ti abbiamo rallegrato. E tu non hai potuto gioire a causa della nostra mancanza di gioia. Padre, abbi pietà di noi.
Padre, abbi pietà di noi.
O Figlio, tu sei venuto per battezzare in Spirito Santo e fuoco, per introdurre attraverso il perdono dei peccati gli uomini nel circuito d'amore della Santissima Trinità. Ti chiediamo perdono di tutti quegli atteggiamenti che possono di fatto aver ostacolato la nostra conversione, la mancanza di condivisione di ciò di cui disponiamo, qualsiasi forma di ingiustizia e di violenza, l'attaccamento ai beni materiali. Figlio, abbi pietà di noi.
Figlio, abbi pietà di noi.
O Spirito tu Santo, tu sei la fonte della gioia del cristiano. Ti chiediamo perdono se ti facciamo resistenza con la conseguenza di mancare di letizia, di mancare di amabilità, di angustiarci per cose trascurabili e di non applicarci regolarmente alla preghiera con la conseguenza di non sperimentare la pace, che è uno dei tuoi doni che vuoi fare indistintamente a tutti coloro che ti accolgono nel loro cuore. Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio.
Canta ed esulta perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Canta ed esulta perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Ecco, Dio è la mia salvezza. Popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Canta ed esulta perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Canta divi al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Canta ed esulta perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio. A portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva lui: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, e a cui non sono degno di slegare i lacci dei sacchi. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala per pulire la sua aria, raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita ripetutamente, sia nella prima lettura che nella seconda, a rallegrarci, a gioire, ad essere lieti. Questo stato d'animo positivo è motivato nella prima lettura tratta dal capitolo terzo del libro del profeta Sofonia dalla considerazione che il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Qui Salvatore ha la connotazione di colui che libera dal male, dall'oppressione, dei nemici, dalla schiavitù, dal dolore, dalla sofferenza, perché la gioia dell'uomo liberato sia motivo di gioia per lui stesso. Nell'ultimo versetto si afferma una verità profonda. Gioirò per te, ti rinnoverò con il mio amore, esulto per te con grida di gioia. La gioia di Dio è correlata alla gioia dell'uomo. Dio interviene in favore dell'uomo per liberarlo dal male, perché sia nella gioia e divenga in questo modo motivo di gioia per Dio stesso. Dio è contento quando noi siamo contenti. Pensate un po' quante persone si lamentano perché per tanti motivi e vivono in una situazione più di tristezza che non di gioia. Non pensano che dispiacciono in questo modo al Signore, perché il Signore è, come dire, addolorato perché i suoi figli non sono nella gioia. Noi dobbiamo vivere in pienezza la nostra vita perché in questo modo diamo gloria a Dio, altrimenti non diamo gloria a Dio. E il grave è che se non diamo gloria a Dio, diamo gloria al diavolo. Ecco il guai. Allora, com'è importante, e se andate a vedere, ecco, pensate un po' quante persone conoscete che siano prevalentemente gioiose, pensateci un po', quante ne conoscete? Poche, forse, diciamo, ma ce ne sarà qualcuno. Questo però è significativo, ci dobbiamo riflettere su questa cosa. Ora, certamente non possiamo essere sempre entusiasti, però se noi fossimo un po' più consapevoli di quanto grande è l'amore di Dio nei nostri confronti, saremmo sicuramente in uno stato d'animo gioioso o comunque sereno, perché pace e gioia vanno di pari passo. Almeno la pace, la serenità, invece si vede persone corrucciate, persone arrabbiate, persone angustiate, persone tribolate. Ma è mai possibile? È mai possibile? È possibile, purtroppo, perché manca questa comunione di fede e d'amore con Dio. Manca. Io non so se è un'esperienza soltanto mia, ma credo che dovrebbe essere anche vostra. Io tutte le volte che vado a confessarmi, il giorno in cui mi vado a confessare, il giorno dopo, per qualche giorno, io sto bene, sto meglio dell'ordinario. Allora aveva ragione San Filippo Neri che diceva che bisognava confessarsi tutti i giorni. E guardate caso, San Filippo Neri è riconosciuto per essere uno dei santi più gioiosi. Più gioiosi, più scherzosi, più allegri, più amabili, e con l'amabilità di San Filippo Neri era notoria. Ma da dove nasceva questa amabilità? Quest'uomo aveva capito. Lui si confessava tutti i giorni, era gioioso, era così profondamente gioioso. Ora, questo, diciamo, magari diventa un po' difficile da realizzare. Però, ecco, Lui esigeva, se così si può dire, che tutti, lui ha fondato questa comunità dell'oratorio che poi esiste ancora oggi, gli oratoriani. E ai suoi compagni, lui li confessava tutti i giorni, per mantenere questo clima di comunione, di amore, di gioia, che non è una questione di natura psicologica, è una questione di natura spirituale. Allora le persone dovrebbero farsi un pochettino più furbe. Mi direte, ma i sacerdoti sono difficili da raggiungere. È vero, sono difficili da raggiungere, ma bisogna, come dire, farci la caccia. Fare la caccia, quando uno trova un sacerdote, prenderlo, dire, io ho bisogno che lei mi confessi. Ah, per la strada, in macchina, in macchina. Non c'è scritto da nessuna parte che il sacramento deve essere fatto in un luogo particolare, in chiesa, no. Può essere fatto, deve essere in presenza. Io non si può fare in videochiamata. Non si può fare in videochiamata. Io direi che la verità, ecco una mia. Ecco, io ho chiesto, ho mandato una lettera una volta alla congregazione a Roma, alla congregazione dei Riti, perché c'era un povero uomo, un povero giovane, giovane. Un ragazzo di una quarantina d'anni, forse, una quarantina d'anni, che era ricoverato in una comunità protetta. Sapete che le comunità protette sono quelli che hanno sostituito i manicomi di un tempo, ecco, cioè sono, chiamano comunità terapeutiche, ma di terapeutico poi c'è poco, tranne che lì le persone c'entrano ma poi non escono più, dovrebbero poi migliorare, ma c'è qualche caso che si emancipa, ma la maggior parte poi. Questo era una persona che io ho conosciuto prima che succedesse alcuni fatti della sua vita che poi l'hanno portato in una situazione di questo tipo. Era una persona che aveva dei problemi psicologici, era una persona che aveva dei problemi spirituali, quindi c'erano tutte e due le cose. Quindi era una persona che aveva bisogno di tanta grazia di Dio. E in una situazione di quel tipo, voi capite che, tant'è vero che questo mi chiamava e mi parlava delle sue situazioni interiori e voleva confessarsi. E io dicevo, ma guarda un po'. Allora ho scritto e mi è stato risposto che c'è un rescritto di, non so di quanti secoli fa, che dice che si deve, lo credo, a quel tempo non c'era i telefoni, non c'era niente di questa tecnologia, che non si può se non si è presenti, e quindi io me ne sono stato della risposta e io chiaramente gli davo una benedizione, invocavo il perdono di Dio, non potevo dare l'assoluzione sacramentale, ma io credo che la mia preghiera avesse l'effetto dell'assoluzione sacramentale. Poi purtroppo questo si è ammalato e poi è anche morto, e si è ammalato, fumava come purtroppo fumano tante persone in quelle situazioni lì, e poi gli è venuto un tumore ai polmoni, è stato curato in maniera trascurabile, ecco perché lì non, la vita non vale proprio niente, poi è morto. Ma io penso che ora c'è il discorso, no? Portano, dicono che così una videochiamata potrebbe essere, per così dire, intercettata e quindi potrebbe compromettere il sigillo sacramentale, il segreto della confessione. Io non so quanto sia realistico, è possibile, oggi fanno di tutto, quindi è possibile che anche uno interferisca in quella cosa. Ma se no, Potrebbe essere un grandissimo aiuto per tutte quelle persone, pensate, ecco, che si trovano in un ospedale, che si trovano in una struttura, eccetera, eccetera, che, dove è veramente arduo trovare il sacerdote, ecco, disponibile a una confessione, eccetera. Però per chi non si trova in queste situazioni, uno bisogna che faccia la caccia ai preti, fare la caccia veramente ai preti, e per stare bene, per stare bene, perché uno si dice ordinariamente, no, ecco, che se non ci sono delle motivazioni grandi, ecco, che uno abbia fatto dei peccati mortali, ecco, è diciamo una frequenza congrua confessarsi una volta al mese. Sì, sono ancora d'accordo anch'io, però se uno potesse fare una volta ogni 15 giorni sarebbe meglio. Sarebbe meglio, perché starebbe meglio, sarebbe meglio. Ecco, farlo. Bisogna desiderarlo, però bisogna fare, se uno a un certo punto capisce che quella cosa gli fa bene, si organizza un po', ecco, perché fa veramente bene, fa veramente bene. È un toccasana non solo per lo spirito, è un toccasana per l'anima e anche un toccasana per il fisico, perché uno sta meglio a tutti i livelli. Se noi stiamo bene spiritualmente, poi stiamo bene anche più psicologicamente, stiamo meglio, ecco, fisicamente, stiamo meglio. Quindi c'è una correlazione profonda fra la salute spirituale e la salute fisica. La gente sta tanto male, ci sono tante persone ammalate, perché purtroppo il loro spirito è malato, prima ancora del loro corpo. Prima si ammala lo spirito, poi si ammala anche il corpo. Nella dottrina della fede cattolica questo contenuto viene riformulato nel fare e nell'agire del credente per la gloria di Dio. Allora io mi confesso, per modo di dire, perché ho bisogno del perdono dei peccati, prima cosa. Mi confesso per stare meglio io, ma mi confesso per dare gloria a Dio. E dare gloria a Dio significa rallegrarlo, farlo gioire. E noi abbiamo una responsabilità. Ecco, pensate, un figlio che fa disperare i genitori e un figlio che invece li fa, si comporta bene, e i gioielli della mamma dei Gracchi, ecco, di antica memoria romana. I miei gioielli sono i miei figli. Ecco, oggi vorrei sapere quanti genitori dicono che i loro figli sono dei gioielli. Qualcuno sì, qualcuno, ma qualcheduno, abbastanza raro, perché fin tanto che i bambini sono piccoli sono dei gioiellini. Ci sono anche dei bambini che sono delle crocette. Ecco, dei bambini che sono delle crocette. Ci sono dei bambini che sono dei gioiellini, aspettate che arrivino un po' più grandi, cominciano a spuntare gli aculei come gli istrici, e poi più si va avanti, più la cosa diventa impegnativa. E si arriva ai punti dei figli che picchiano i genitori, capite? Si arriva ai punti dei figli che picchiano i genitori. Sono casi estremi, rari, ma ci sono, Non credetevi che poi non... Cioè, dei figli, dei genitori che non hanno più nessuna autorevolezza nei confronti dei figli. È tragico questo, tragico, perché va contro chiaramente il comandamento di onorare il padre e la madre. Quindi quando uno, ecco, fa una cosa del genere, Guardate che nella scrittura c'è scritto, io ho tirato fuori un caso che era necessario, chi maltratta verbalmente o fisicamente ancora di più, la madre è maledetto dal Signore. Oh, scrittura, parola di Dio, non parola di Padre Felice. Guardate che la maledizione di Dio è solo contro il diavolo, contro il serpente nel libro della Genesi. Non ha maledetto Adamo ed Eva. Maledetto il suolo a causa di Adamo. Ha maledetto il serpente perché ha ingannato Eva. Non maledice, Dio non maledice. Però chi maltratta la madre è maledetto dal Signore. Stiamo attenti a certe cose, perché quella è parola di Dio, Quindi, allora, quando una persona, e purtroppo ce ne sono tante, che non sperimentano questo senso intimo di gioia interiore, si deve fare una domanda: che cosa faccio per la gloria di Dio? Bisogna fare, domandarsi. Ecco, sono scontento, sono prevalentemente scontento, non sono lieto, sono triste, sono arrabbiato, dominano me. Che cosa faccio o che cosa non faccio per la gloria di Dio? Bisogna farsi questa domanda. Noi dovremmo al mattino pensare che cosa dobbiamo fare per glorificare il Signore. Non per star bene noi, ma per dar gloria a Lui. C'è delle persone che non fanno niente per dar gloria a Dio. Ci sono persone che vivono nel peccato, e vivendo nel peccato abituale. Quante sono le persone che noi conosciamo, che vivono ordinariamente in una situazione di peccato? Peccato grave, peccato mortale. Questi danno gloria al diavolo, Danno gloria al diavolo. E in tali condizioni non possono essere contenti. Procurano dolore al cuore di Dio, perché Dio ama tutti i suoi figli e si duole quando essi si allontanano da Lui. Chiaro. La seconda lettura, tratta dalla lettera ai Filippesi, riporta una esortazione riportata da Paolo e indirizzata ai membri di quella comunità e a noi oggi. Siate sempre lieti, sempre, avverbio temporale, sempre lieti, nel Signore. Ve lo ripeto, ribadito due volte, siate lieti, la vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Ecco, dovremmo farci l'esame di coscienza prima di andare a confessarsi su questo versetto di San Paolo. Sono sempre lieto? No. Sono lieto qualche volta? Sì, qualche volta sì. Sono una persona amabile? Ma. Qualche volta posso essere amabile, altre volte non lo sono per niente. Ma dipende anche un po' da me, essere amabile. Chiaro, se le persone mi danno fastidio, non sono una persona amabile. Se io invece, però tutto dipende. Ecco, dipende dalla docilità allo Spirito Santo. Se noi assecondiamo lo Spirito di Dio, quello che ci sembra difficile diventa facile, quello che ci sembra oneroso diventa leggero, ma bisogna assecondare lo Spirito Santo. E questa vicinanza del Signore, quante persone io sento dire: ma il Signore è lontano, il Signore non... magari non dicono che non c'è, ma io non lo sento, mi sento trascurato, mi sento solo, mi sento abbandonato, perché il Signore permette questo, permette quest'altro, non c'è nessuno che... Ecco, io soffro, capisco tutte queste cose, ma il Signore è vicino, è l'Emanuele, il Dio con noi, è dentro di noi. Qui San Paolo esorta i cristiani a prendere atto che la prossimità del Signore, della prossimità del Signore, che si può intendere in tanti modi, temporale, spaziale, interiore, spirituale, è la sorgente della letizia interiore. Allora, perché io sono lieto? Perché il Signore è vicino a me. Non perché, non lo so, ho vinto alla lotteria. No, io sono lieto perché il Signore è vicino a me, perché il Signore mi ama, perché il Signore è sempre disposto a perdonarmi. Io sono lieto. E la letizia anteriore che rende la persona amabile, mentre esperienza comune che una persona triste o arrabbiata è più difficile da amare, proprio perché tali condizioni interiori diventano un impedimento anche lei ad amare il prossimo. Quindi è tutto collegato insieme. Il Signore è vicino, io sono lieto, e se sono lieto divento amabile, nel senso so dare amore e le persone si relazioneranno in una maniera più positiva nei miei confronti. Quindi, ecco, tutto dipende dalla consapevolezza e dalla esperienza della vicinanza di Dio. Perché uno dice, ecco, il Signore è vicino, ecco, affermazione, però se uno non lo sente, lo deve credere, però se lo crede lo può anche sperimentare. Magari è una esperienza interiore, non è che poi uno, non so che quali, ecco, c'erano le persone che i santi andavano in estasi, noi non andiamo in estasi, però sentiamo che il Signore è dentro di noi. Non solo, ma San Paolo scende al pratico e dice che non bisogna angustiarsi per nulla. Guardate, questo è di nuovo una cosa. Se c'è freddo, noi ci lamentiamo perché c'è freddo. Se c'è caldo, ci lamentiamo perché è caldo. Se è via, si può fare infinite cose. Invece non bisognerebbe angustiarsi per nulla. Per nulla. Cioè, ma in ogni circostanza, favorevole o sfavorevole, bisogna fare presenti a Dio le proprie richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E avremo come effetto di sperimentare la pace di Dio, che non si può comprendere con intelligenza, la quale pace custodisce il nostro cuore e la nostra mente in Dio. Guardate che sono indicazioni molto concrete, molto pratiche, che bisogna proprio prendere un po' alla lettera. Quando c'è un problema, cosa dobbiamo fare? Presentarlo al Signore e dire: Signore, pensaci tu. Io devo fare la mia parte, però è inutile che io mi arrovelli su un problema. Signore, io lo consegno a te questo problema. Il risultato è che il problema magari rimane, non viene tolto. Il Signore non è, per così dire, ecco, noi preghiamo la preghiera come una formula magica e passa il problema. No, il problema rimane, ma noi abbiamo la pace. La pace arriva. Allora, se io ho la pace, il problema che ci sembrava 100 diventa un problema da 10, si ridimensiona e diventa più sopportabile. Allora, io soffrivo molto perché questo problema mi schiacciava. Quando questo problema diminuisce di peso, perché io ho la pace nel cuore, diventa un peso leggero che si può portare, tant'è vero che si dice, tante volte si dice che bisogna sopportare i pesi della vita. Non è che si possono togliere tutti completamente, ci sono dei pesi, però non dobbiamo ridurci nelle condizioni di essere schiacciati da pesi insormontabili. No, questo dipende un po' da noi. Dipende da noi, perché se io penso, ecco, a certe cose, ecco, io sono, mi sento schiacciato, ma dal momento che io queste cose le metto ai piedi della croce di Cristo, io dico: Signore, io faccio 10, tu farai 1000. E quindi io a un certo punto quel problema non mi schiaccia più. È un peso, è un problema che posso sopportare. Vedete, queste considerazioni nascono dall'esperienza di Paolo. Paolo parla così perché lui le viveva queste cose. Parla così perché questa esperienza accompagna costantemente la sua vita. In questo caso non condivide le sue convinzioni, ma condivide la sua stessa vita interiore. Ci dice, ecco, quello che lui vive. E questa è la cosa, ecco, più importante, perché sono affermazioni che nascono non dallo studio o da una riflessione, nascono da un'esperienza. Paolo faceva questa esperienza. E sì che, se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli o comunque anche l'Epistolario, sappiamo, ecco, quanto Paolo ha sofferto, è stato perseguitato, maltrattato, ha fatto 2 volte naufragio, ha ricevuto 2 o 3 volte le battiture con le verghe, è stato messo in prigione un sacco di volte. Quindi non è che sia stato proprio, ecco. Però quando è stato ingiustamente accusato, caricato di legnate, messo nel più profondo della prigione di Filippi, che cosa fa Paolo e Sila in quelle condizioni? A mezzanotte cantano inni a Dio. Pensate in quelle situazioni lì come cantano, e il risultato qual è stato? È venuto il terremoto, sono cadute le catene, si sono aperte le porte e si è convertito il carceriere. Poi alla mattina i magistrati sono andati ancora a chiedere scusa e si sono presi paura loro, perché Paolo ha detto: io sono un cittadino romano, e questi ha detto: ora andiamo a finire noi in prigione, che abbiamo trattato un cittadino romano in questa maniera qui. Ma guardate che cantavano inni, e tutti quelli che erano nella prigione ascoltavano. Ecco, noi lo faremo dopo un maltrattamento di quel tipo a cantare inni, altro che cantare inni. Però lì si vede la potenza della lode, della preghiera, del confidare nel Signore. È venuto il terremoto, sono cadute, si sono aperte le porte, sono cadute le catene. Da queste indicazioni della parola di Dio, noi riceviamo un messaggio in ordine alla guarigione degli infermi. Un messaggio che io ho articolato in 10 brevi punti. Ad esempio 11, non 10, 11. Ma sono proprio punti. Punti, non sono discorsi. Punti. La malattia, come la morte, è una conseguenza del peccato. Quindi, purtroppo, a causa del peccato originale, l'uomo muore, non solo, ma nell'arco della sua vita si ammala e si deve curare. Secondo, Gesù nella sua vita ha guarito i malati e lui stesso è risorto dai morti. Quindi Dio vuole che le persone siano sane, non che siano malate, perché se no Gesù non avrebbe guarito tutti i malati che gli hanno chiesto di essere aiutati. Non solo, ma Gesù è morto, sì, in croce, però 3 giorni dopo è risorto. Quindi ha vinto il peccato con la sua morte e la sua risurrezione. Terzo, nei Vangeli non c'è riferita nessuna malattia da cui sia stato affetto Gesù. Sembra proprio che lui non sia mai stato malato. Bisognerebbe chiedere un po' alla Madonna quando gli è mai venuto raffreddore, gli è mai venuta la tosse. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Si parla della figlia di Gairo che era tanto malata che poi è anche morta. Si parla di Lazzaro che era tanto malato che era morto. Si parla di un sacco di malati che Gesù ha guarito. Non si dice, ecco, vennero a chiamare Gesù ma non ha risposto perché era a letto con la febbre. No, non si dice. C'erano gli altri con la febbre, c'era la suocera di Pietro con la febbre, ma lui non ce l'aveva. Quarto, la salute spirituale, che si identifica con una vita in grazia di Dio, mette le persone in condizione di stare bene anche fisicamente. Cioè, ecco, c'è quella famosa correlazione fra la salute spirituale e la salute fisica. Più uno sta bene spiritualmente, più, ecco, sta anche bene. Ci sono anche delle eccezioni. Andiamo a vedere certi santi. Prendiamo San Pio da Pietralcina, è stato malato tutta la vita, da giovanissimo fino alla morte, che poi è morto più di 80 anni, è sempre stato malato, però lì sono permissioni divine per tutto un disegno di riparazione di anime vittime che si offrono al Signore proprio per soffrire, eccetera, per espiare i peccati degli altri, ecco, per completare l'opera della redenzione di Cristo. E allora, ecco, si può capire come ci siano stati tanti santi che hanno sofferto tantissimo e sono stati prevalentemente malati. Se uno va a leggersi la vita di Santa Chiara d'Assisi, è stata forse più a letto che in piedi. Ecco, eppure era la Santa Chiara, ecco, fondato l'ordine delle Clarisse, però era prevalentemente una persona malata. Però quando poi c'erano i momenti che dove bisognava intervenire, è intervenuta. Quando c'era l'assalto dei Saraceni, è andata a prendere il Santissimo, ha aperto una finestra, l'ha fatto vedere, quindi sono scappati a gambe levate. Quindi non era una donna debole, è una donna che ha sofferto perché era malata. 6. Tante patologie sono da mettere in relazione a situazioni disordinate di vita, per cui anche in questo caso La malattia è una conseguenza del peccato. Chi mangia troppo, chi beve troppo, chi è disordinato nell'alimentazione, nella vita, via, tutte le cose che sappiamo, l'alcol, il fumo, la droga, e certo, poi uno... sono cose che fanno male e che non si devono fare. Io mi ricordo che quando ho fatto quel fogliettino là, il sussidio, la prima volta che l'avevo concepito, fumare è un peccato, punto interrogativo. Poi ho elencato non so quanti peccati che c'è nel fumo. A quel tempo ero guidato, così accompagnato spiritualmente da un padre carmelitano, una persona molto santa, e ho scritto questa cosa, l'ho letta, dice: ma sei andato un po' pesante, ma non potresti un po' mitigare? Ma guarda, dice, ma perché? Dice, vabbè, cioè, poi mi ha lasciato libero di scrivere quello che ritenevo giusto, che ho scritto come l'avevo pensato. Non ho mitigato proprio niente. Non ho mitigato niente. Perché? Perché, sai, dice, magari, so, se va nelle mani di qualche prete che fuma, si farà, andrà a confessarsi subito, butterà le sigarette nel bagno, non so cosa farà, oppure, anzi, è molto probabile che quando un prete legge quel bigliettino e faccia una pallottola, lo butti giù dal gabinetto, il fogliettino, non il pacchetto di sigarette. Purtroppo è così, però la verità va detta, no? Non possiamo essere di tutti, bisogna dire le cose come stanno. Sesto. Quando si scopre una patologia è doveroso non trascurarla, ma ricorrere ai mezzi della scienza medica per fare un'accurata diagnosi e per adottare una terapia adeguata per il recupero della salute. Tante volte certe situazioni patologiche diventano croniche per trascuratezza. Uno, ecco, dice va bene, ora poi passerà, andrà a posto, mandare dal medico, ma cosa gli dico, e via discorrendo. Poi quando uno poi si decide a fare un esame, ecco, gli dicono devi fare un esame entro 10 giorni, gli danno un appuntamento dopo 6 mesi, e è un guaio. Però bisogna anche lì essere un po', ecco, io ho, dato che seguo alcune situazioni di persone, ecco, dico, ma è possibile che una persona che debba fare un esame di un certo impegno, mi sono informato, e dice, ma guarda, il servizio nazionale, servizio sanitario è nazionale, non è regionale, telefono al CUP, non c'è posto fra 6 mesi. Se io vado nel Basso Piemonte, trovo, mi fanno l'esame nell'arco di un mese. Quindi bisogna anche un po' attivarsi, girare un po', perché sì, una persona che ha una ricetta diciamo elettronica può andare a fare l'esame se vuole a Roma, perché gli piace andare nell'ospedale tra dei tagli di Roma, lo può fare gratis, si paga il viaggio, ecco, ma il servizio è sanitario nazionale, su tutto il territorio nazionale. Quindi no, uno poi dice, ecco, vuole andare a fare l'esame vicino a casa, un altro paio di mani. Ma se uno si vuole spostare un pochettino, va dove può ottenere la prestazione in tempi accettabili. Io ho prenotato per modo di dire, guardi, ho bisogno di una risonanza alla colonna vertebrale, di tutta la colonna vertebrale. Cioè, guardiamo quando c'è posto. Il 4 agosto a Lavagna alle ore 15 del 2025, chiaramente. Ho detto va bene, me lo prendo, poi stiamo a vedere. Ma è accettabile un discorso del genere? Però è realistico, ce l'ho la cosa. Quindi, e non era, era anche, non era programmabile, era proprio entro 30 giorni, devono dare l'appuntamento. Ecco, richiesto a me. Capite? Uno va dove riesce a ottenere. Quindi anche su questo, uno dice, va bene, devo aspettare, perché... No, fai male. È male l'organizzazione della sanità ligure, che fa pietà, però bisogna che le persone si attivino anche un po', si facciano un po' furbe e si vadano dove si può andare. Può andare. Sette. È bene nel tempo della malattia, nella misura del possibile, alimentare la propria vita spirituale attraverso l'ascolto della parola di Dio e la partecipazione, anche in remoto, alla Santa Messa, se uno è materialmente impedito di presenziare di persona. Allora, uno si può trovare in una situazione patologica che andare a messa, si è rotto una gamba, è ingessato, non può camminare, allora partecipa alla messa attraverso la televisione, attraverso internet, le vie, gli strumenti informatici che oggi consentono una partecipazione all'Eucaristia. E poi la parola di Dio uno se la può approfondire, leggere, meditare un po', cercare di capire quello che il Signore vuol dire. 8. È di grande efficacia ricorrere al sacramento della riconciliazione e, nei casi gravi, al sacramento dell'unzione degli infermi. Cose già ripetute, ma bisognerebbe che ci fosse una maggiore sensibilità da parte dei fedeli e una maggiore sensibilità anche da parte dei pastori, dei sacerdoti. 9. Se la sofferenza interiore e il dolore fisico sono accettati e offerti in comunione alla passione redentrice di Cristo, diventano strumenti di espiazione dei peccati del malato, dei suoi congiunti viventi, degli antenati defunti e dell'umanità intera. Allora, ci sono persone che tribulano, e dico, ma perché io devo tribolare così tanto? Dare una risposta non è facile, però sappiamo che in alcuni casi il Signore permette che certe persone, chiaramente, che hanno fede, che vivono una relazione profonda, abbastanza profonda con Dio, permette che siano così, tra virgolette, maltrattate, perché attraverso le loro sofferenze offerte al Padre in comunione alla passione di Gesù possono espiare, possono essere degli strumenti per la conversione di altre persone, magari della propria famiglia, quindi dei figli, dei nipoti, di chi so io, fratelli e sorelle. Possono essere strumenti di espiazione per i loro antenati defunti, che magari sono persone che sono nel purgatorio più profondo e hanno bisogno di essere aiutate a fare un cammino. Quindi la sofferenza non si può dire che è un bene, perché non lo è, perché è una conseguenza del peccato originale, ma come è vissuta può diventare un grande bene. Non si può dire che, ecco, sia stato un bene, per così dire. Gesù in croce ha sofferto, lo sa lui solo quanto ha sofferto, ma da questa sofferenza è venuta la redenzione dell'umanità. perché lui ha sofferto in un certo modo, cioè ha offerto la sua vita al Padre per la salvezza del mondo. E se noi ci mettiamo nelle stesse disposizioni interiori, la nostra sofferenza diventa fruttuosa. C'è un capitale di bene che viene sciupato nell'umanità quotidianamente, che è immenso, perché ci sono milioni di persone che soffrono malamente, arrabbiate, imprecando, bestemmiando, non accettando la sofferenza, giungendo in alcuni casi persino ad uccidersi a causa del male. Quindi dobbiamo, ecco, questa pastorale non viene fatta mai. Le persone queste cose non le sanno. Andate un po' in qualche casa di riposo che è una specie di purgatorio anticipato. Andate a dire alle persone: guardate che voi vivete proprio questa situazione di grande tribolazione, ma sappiate che non è sprecata questa vostra sofferenza. Siate uniti a Gesù, offrite le vostre preghiere, offrite le vostre sofferenze, le vostre umiliazioni, i vostri maltrattamenti, i vostri abbandoni, tutta questa cosa qui, offritela, che diventa una benedizione per gli altri. Ma chi glielo va a dire? Bisogna che noi siamo i primi, non possiamo pensare che, ecco, l'evangelizzazione passa attraverso di noi. Le cose che noi prendiamo coscienza dobbiamo condividerle. Un tale atteggiamento di fede mette il malato in condizione di sentire il Signore vicino e per questo provare consolazione e gioia nonostante la sofferenza. Si può soffrire con gioia. I santi ne sono degli esempi, ma se una persona sa che un determinato sacrificio ha un valore, ha un senso, ecco, diventa un modo per sopportare di più il dolore, la sofferenza, e per essere più sereni e più gioiosi anche, perché uno sa che non è un assurdo, una contraddizione, c'ha un senso, c'ha un valore. C'è una grazia, c'è una benedizione nascosta, ma bisogna che le persone le sappiano queste cose e, sapendole, siano aiutate a viverle. Undici. Acquista la salute. Recuperata la salute, ma anche in vista del recupero della salute, sarebbe opportuno, se si è recuperata la salute, esprimere il proprio ringraziamento, o se la si deve ancora recuperare, farlo come gesto di fede, di amore, fare quelle cose che Giovanni Battista indica nel Vangelo, e cioè condividere la condivisione di quello che si possiede, l'astensione dall'ingiustizia, il vivere nella mitezza e nel distacco dai beni materiali. Ecco, qui è tutta, diciamo, sono tutti atteggiamenti di fede, di amore, sotto un certo aspetto anche un po' ascetici, che però, ecco, hanno una ricaduta positiva sul piano della salute fisica. Allora, noi dobbiamo puntare a vivere pienamente la nostra vita spirituale con lo scopo di dare gloria a Dio, ma anche con quello di stare bene noi. E i mezzi ce li abbiamo. Ci sono i mezzi umani, i rimedi della scienza che la scienza mette a nostra disposizione, e ci sono i rimedi soprannaturali, la grazia dello Spirito Santo, i sacramenti, i sacramentati, i panini benedetti, l'acqua benedetta, e le benedizioni. Ma com'è possibile che, perché questa è esperienza, no? Che ci sia una persona che di Ascoli Piceno, la quale mi chiama una volta alla settimana per ricevere una benedizione in videochiamata, e poi dice che per un po' di tempo sta bene. Sta bene. E io prego per un minuto. Ecco, chiaramente, ecco, vedete lì la differenza fra gli uomini e le donne. Un uomo, ecco, prende la sua benedizione, non dice niente, ringrazia e si finisce. Ecco, se no uno dice, comincia a raccontare tutte le disavventure e stiamo freschi. Poi a un certo punto uno non ce la fa più. Ma invece questo ministero della benedizione, anche a distanza, dovrebbe essere esercitato ordinariamente. Non so, questa settimana, mi sembra. Ora io, il tempo passa tanto velocemente, ma non questa settimana, settimana scorsa, è venuto una persona, mi ha portato suo figlio di 8 anni, non ha ancora fatto la prima comunione, a confessarsi, perché il bambino dovrebbe incominciare a confessarsi prima di ricevere la comunione, non proprio la prima volta, la prima confessione una settimana prima della comunione. Dovrebbe cominciare a confessarsi un bambino a 6 anni, a 7 anni ha già l'uso della ragione, sa quello che è bene, quello che è male. Questo bambino si era già confessato parecchie volte e io l'ho confessato. Chiaramente, ecco, confessioni dei bambini 3 minuti, io ce ne ho messo 30, ecco, perché io vado sempre con uno zero di più. Poi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, poi già che c'ero ho voluto confessare anche la mamma, poi è venuta l'ora quasi della messa, questi si sono fermati a messa e io ho celebrato la messa. Alla fine della messa io ho chiamato il bambino e mi sono fatto dare una benedizione, io, dal bambino, perché quel bambino lì, che non ha mai fatto la comunione, aveva appena ricevuto la soluzione di tutti i peccati. Era un bambino di 7 anni, di 8 anni, che, ecco, era in una situazione di particolare grazia di Dio. E io non me la lascio scappare, non me la lascio scappare. Dico, vieni qua, mettimi le mani nella testa. E lì ci ho detto una piccola preghierina, che lui ha ripetuto, ecco, di benedizione per me. Ma poi, ecco, i genitori dovrebbero farsi benedire dai loro figli tutte le sere, dovrebbero benedirli tutte le sere. Ma ci vuole, non è una cosa che ci vuole chissà un minuto, un minuto, uno dice ma il tempo, ma qui, ma su, ma giù, no, quanto tempo si spreca, quanto si potrebbe tempo recuperare. Noi possiamo benedire a distanza, benedire le persone nella nostra preghiera, benedire quando io vedo che ho forza di insistere con queste, diciamo, indicazioni che giungono a noi dalla parola di Dio, ecco, mi ritrovo che persone così che frequentano un po', che sono seguite anche da me, mi mandano un messaggino su WhatsApp e finiscono con Dio la benedica. Mi fa tanto piacere. Così come io ordinariamente quando faccio la stessa cosa, mando un messaggio a una persona e lo concludo: Signore ti benedica. Ma cosa ci vuole? Diciamo, mettiamo una faccina che facciamo prima e mettete la benedizione e poi mettete anche la faccina. Non so se esiste una faccina che dà una benedizione, non l'hanno fatta, bisognerebbe farla, la faccina che dà la benedizione, ce ne ha fatte migliaia di queste cose qui, ecco, facciamo la faccina che dà la benedizione, per dire. Però noi dobbiamo, tutte queste cose sono importanti, non sono trascurabili. Il Signore vuole che stiamo bene e noi tutte le persone desiderano stare bene, poi fanno di tutto per stare male. Ma a un certo punto si facciano un po', ragionino un po', riflettano un po', dice: perché sto male? Per quale motivo sto male? Pensiamoci. Oggi quante volte ho dato gloria a Dio? Quante volte ho benedetto il Signore? Quante volte ho ringraziato il Signore? Quante volte mi sono lamentato? E facciamo, ecco, si fa, ecco, si tiene i conti e poi si vede, ecco, se siamo in attivo, se siamo in passivo. Ecco, bisognerebbe fare un po' dei corsi di ragioneria spirituale. Nessuno ci ha mai pensato. Corsi di ragioneria spirituale. Allora, andiamo avanti nella nostra celebrazione, nella consapevolezza che il Signore ci vuole un sacco di bene, che noi vuole che stiamo bene e che noi abbiamo il dovere di dare gioia a Dio. Abbiamo il dovere di dare gioia a Dio con la nostra gioia, con la nostra serenità interiore, con la nostra pace. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto, se non abbiamo la penna vi viene messa a disposizione. Facciamo la nostra intenzione offertoriale. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, mettiamo i nomi delle persone che a nostro giudizio sono più sofferenti, malate, malate nel fisico, malate nella psiche, malate in tutti i sensi. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa come sempre per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Signore, abbandonata la tua
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto sertoriale che vi viene distribuito a chi non ce l'ha. Che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare, al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, ti è gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede e dell'amore.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, Nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, San Giovanni della Croce e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Preghiamo di benedire in particolare Paolo e Carla. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Benedici tutte le persone ammalate che ti abbiamo offerto sui foglietti. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Maria Teresa e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, a lui non sono degno di slegare il laccio del sangue.
Thank you.
Preghiamo. Imploriamo, Signore, la Tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo, sabato prossimo è il 21 dicembre, è il terzo sabato del mese, e alle ore 17 ci sarà Santa Messa vigiliare vespertina per gli antenati defunti. Poi martedì 24 dicembre, chiaramente non c'è la messa vespertina, c'è la veglia della notte di Natale. Alle 21.15 l'ufficio delle letture del Santo Natale del Signore, e alle 22 la Santa Messa della notte di Natale per la guarigione dai traumi subiti dal concepimento alla nascita. Mercoledì 25 dicembre la solennità del Santo Natale del Signore, alle ore 10 la Santa Messa con le lodi mattutine, e poi l'orario è quello festivo. Venerdì è il quarto sabato, sabato successivo, 28, il quarto sabato del mese, faremo come sempre la Santa Messa vigiliare vespertina per la buona morte, che poi è la festa della Sacra Famiglia, quindi celebriamo la messa vigiliare vespertina della Sacra Famiglia con l'intenzione della buona morte. Questo è molto importante, perché è proprio nell'ambito delle famiglie che manca questa coscienza di aiutare le persone a prepararsi alla morte e a vivere questo evento importante nella comunione con Dio, riconciliati, nella pace, diciamo nella gioia di essere ormai prossimi, vicinissimi all'incontro con il Signore. I salmi ci mettono sulle labbra questa invocazione: Signore, io cerco il tuo volto. E con questa ricerca finirà il giorno in cui noi contempleremo il volto del Signore, che coinciderà poi col giorno della conclusione della nostra vita terrena. Allora, diciamo che questi momenti di grazia, tutto, poi voi il calendarietto delle celebrazioni ce l'avete, sono momenti di particolare grazia che si presentano una volta sola all'anno e che vanno accolti e vanno vissuti intensamente. Ora, non so se è abbastanza evidente che dopo l'estate c'è stata una sensibile diminuzione delle presenze dei fedeli alle celebrazioni del sabato. È chiaro che dietro a questa cosa c'è una duplice azione, una triplice, diciamo, azione dello spirito del male. Lo spirito del male che crea degli impedimenti oggettivi: una persona vuole venire e poi o sta male o si rompe la macchina o la chiamano perché c'è un'emergenza e è impedita. C'è la seconda azione, che è quella che agisce più sulla sensibilità delle persone, le persone che subiscono, se così si può dire, un condizionamento dello spirito di accidia, dicono: ma ora c'è freddo, la messa è lunga, il riscaldamento è quello che è, e poi viene tardi, arriviamo a casa tardi, poi abbiamo delle cose da fare, tutti questi pensieri. È l'azione dello spirito del male che si serve, agisce sulla nostra psicologia. Poi c'è l'azione di alcune persone che io non so se in maniera consapevole o inconsapevole, ma lavorano proprio per disincentivare di venire qua. Cioè, persone dicono: ma cosa fate, andate a Sant'Alberto, ma tanto sono soliti discorsi, ma perdete del tempo, ma quello è un po' così, ha sempre nella testa i diavoli, e via discorrendo. C'è chi lavora contro. Allora, di fronte a questa triplice situazione, chiaramente le persone poi sono un po' così condizionate, si lasciano un po' influenzare. Come bisogna reagire? Bisogna reagire. Allora, voi lo sapete che io ci siano 10 persone, ce ne siano 50 o 100, io non cambio. Tanti, ci sono anche quelli che dicono: la diminuzione dei fedeli dipende dalle messe troppo lunghe. Allora, questa è una partita persa. Me la possono, sono 40 anni che me lo sento dire, e me lo possono dire anche dopo la morte. Io mi sono tranquillo, perché sono convinto che il Signore vuole questo tipo di celebrazioni. Poi penso, mi consolo pensando che San Lorenzo da Brindisi diceva una messa che durava 7 ore. Quindi a un certo punto gli dico: io sono ben lontano da questi record. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna pregare, chiaramente, pregare che... Per cui io tanto, io vado avanti, anche se fossi da solo farei la mia messa con la mia predica, con le mie cose, ci fossero 10, 15, 3, 100, non cambia. Allora, io non mi faccio condizionare da questi fattori esterni, però a un certo punto credo che sarebbe proprio importante che chi più o meno beneficia di questo servizio e ne fa l'esperienza dovrebbe essere un tramite. Cioè, a un certo punto, questa settimana la liturgia ci ha presentato la parabola della pecorella perduta, che il pastore la va a cercare. Allora, il pastore non solo sono i preti, i frati, no, i monaci stanno nel monastero, quindi o nell'eremo, quindi non è che possono andare in giro a cercare. Però, diciamo, chi vive nel mondo ha possibilità di avere dei contatti con le persone, con le cose. Sarebbe proprio doveroso, che al di là del discorso dei panini, che sono un altro strumento di comunicazione, di contatto, di carità, ciascuno, si facesse il problema di dire: io devo al prossimo sabato portare qualcuno, dovete. È auspicabile che ciascuno porti qualcuno. È un peccato che persone vengano da sole con una macchina vuota dove ci potrebbero stare 4 persone, le quali potrebbero beneficiare di questa grazia. Ora, non dico di prendere le persone per forza, no. Ma bisogna incoraggiare, bisogna dirlo, bisogna dire: vieni e vedi, fare quello che ha fatto Filippo con Natanaele. Vieni e vedi. Vieni e vedi, non lasciarti condizionare da destra a sinistra, quello che pensa uno, quello che pensa l'altro. Vieni e vedi, fai un'esperienza, poi non ti farai mai più vivo, ma a un certo punto fai questa esperienza. Allora, noi ci dovremmo proprio fare un po' le fedeli, quelle persone che beneficiano di questa grazia dovrebbero farsi lo scrupolo, dico: ma è giusto che ne benefici solo io e non ne benefici degli altri? Allora, io mi devo attivare per portare qualcuno, perché questo può essere una benedizione, una grazia. Allora, credo che a questo riguardo, sia in occasione così delle celebrazioni natalizie, ma soprattutto col nuovo anno, il nuovo anno che è l'anno santo perché è il 2025, ma al di là delle condotte deve essere un anno santo, nel senso un anno nel quale noi dobbiamo vivere più profondamente la nostra fede e il nostro impegno di vita cristiana, soprattutto nell'andare verso gli altri e di fare questa carità. Una carità è dare un panino, una carità è dare un'elemosina, una carità è prendere una persona e portarla qua. È una grossissima carità e tutti dobbiamo fare di più a questo riguardo, fare di più a questo riguardo. Io tutto quello che posso lo faccio, però non vado in giro. Se qualcuno, io lo so che se io, ma non è la mia vocazione, se io andassi a fare queste celebrazioni non proprio uguali, perché se no ecco, qualcuno mi spara, ecco, ma facessi un ministero ecco, più esterno, sicuramente ci sarebbe un maggior giro di persone. Il Signore mi ha chiamato a seguire ecco, Sant'Alberto, quindi io ministeri esterni non ne faccio, ma qui cerco di farli in una maniera seria, in una maniera giusta. Allora, credo che tutti ci dobbiamo in questo 2025, che ormai è prossimo, ecco perché ci vuole poco, alla fine dell'anno, 15 giorni, ecco, dare un po' un po' più di impegno, ecco, di impegno soprattutto per condividere una grazia. Ecco, qui si dice condividete, se uno ha due tuniche ne dia una a chi non ce l'ha, ma guardate che voi avete la fede e c'è pieno di gente intorno a voi che non ce l'ha questa fede, quindi condividete la vostra fede. Condividete, prendete le persone, portatele, ecco, riempite Sant'Alberto per la salvezza delle loro anime, non perché, ecco, ma per la salvezza delle anime. Bisogna farlo, perché se no, ecco, voi capite, si va avanti, ormai c'è un andazzo di cristianesimo stanco, ecco, tiepido, strascicato, ecco, si va in chiesa però poi non cambia niente nella vita. Bisogna che le persone siano toccate dalla grazia di Dio, toccate dallo Spirito Santo, buttate per terra se è il caso di essere buttate per terra come San Paolo. Poi avete visto che cambiamento c'è stato nella sua vita. Allora, ora benediciamo i panini e anche questi, ecco, sono un mezzo, sono uno strumento attraverso il quale la grazia di Dio può arrivare a qualcuno. Ecco, noi dobbiamo valorizzare i sacramenti, i sacramentali, le benedizioni, la preghiera, tutto, ecco, per la gloria di Dio e per il bene degli uomini. Ecco, quante persone sono ammalate, sono sofferenti nelle case, eccetera, eccetera, e tribolano perché nessuno gli spiega qual è il significato della loro sofferenza, della loro tribolazione, soprattutto le persone anziane, ecco, malate, che hanno tante difficoltà. Bisogna evangelizzare, e l'evangelizzazione è di ogni, l'impegno dell'evangelizzazione è responsabilità di ogni battezzato. Ogni battezzato deve annunciare il Vangelo, con la sua vita, con le parole, con le opere, con la preghiera. O Padre, noi invochiamo la potenza del tuo Santo Spirito su questi panini, l'acqua, la sale, olio che le persone possono aver portato con loro, perché questi alimenti possano diventare mediatori della tua grazia di salvezza, accrescere la fede, la speranza, la carità, dare forza e energia alle persone per contrastare lo spirito del male, per non assecondare le tentazioni, per riconoscerle e respingerle, per vivere una vita cristiana profonda nella pace, nella gioia nella giustizia, nella verità e nell'amore. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di essi e con essi rimanga sempre.
Amen.
Ora diamo la benedizione conclusiva della Santa Messa, poi facciamo un canto per chiudere la diretta, dopodiché invocheremo lo Spirito Santo e chi vuole può venire qui da Sant'Alberto per ricevere la benedizione con l'imposizione della pianeta del Santo. Il Signore sia con voi. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita.
Amen.
Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen.
io non do più le benedizioni, non le do più, stasera non le do più. Questo non è il modo. Dopo una messa come questa è finita, ecco, si fa capannelli, si parla, io non do più le benedizioni stasera. Così imparate tutti. La prossima volta ognuno al suo posto. Non siamo bambini delle elementari, non siamo bambini delle elementari, siamo in chiesa, abbiamo celebrato una messa, ora sono le 8, abbiamo incominciato alle 5:30, sono 2 ore e mezza che preghiamo, che abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore. È inaccettabile che finita la messa io vada di là e qui si faccia capannelli. Io stasera non do più le benedizioni. Siano dato Gesù Cristo.